Il tema di questi giorni è il Salmo, forse uno dei più importanti, perlomeno nell'uso della Chiesa fino a questo momento, quello che noi chiamiamo il miserere, perché in latino, pietà di me, o Dio, miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. In italiano un po' meglio, perché dice pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato. Perché questo Salmo? Ha una storia. Un gruppo di laici mi hanno detto: ma che posto ha il perdono di Dio, la confessione, la misericordia di Dio nella nostra vita? Tu parli tanto di misericordia. E allora mi sono detto: scegliamo questo come tema, tenendo poi presente che il Papa ci ha invitato a pregare in preparazione all'anno santo, che è prossimo ormai, perché
alla fine di quest'anno,
sì, il 25 dicembre, la notte di Natale, verrà aperta la porta santa. Allora ho preso, allora tutti i giorni troveremo un pezzo del Salmo nella pagina 2, nella prima facciata interna, poi nella seconda facciata troviamo il tema del mattino, e nella terza, nella quarta facciata, il tema del pomeriggio. Il tema del pomeriggio è sempre un Vangelo. Il tema del mattino qualche volta è uno scritto del Nuovo Testamento, ma molto più spesso è tratto dalla Bibbia ebraica. Questo brano è tratto dal Libro della Sapienza, al capitolo 2. Prima lo ascoltiamo, sorella, volevo.
Dal Libro della Sapienza. Dicono fra loro sragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile.
Cosa c'entra questo col tema della misericordia? In effetti qui viene presentato il giusto combattuto dai malvagi. C'entra per un particolare molto importante. Tutta la Bibbia è piena dello scontro fra bene e male. Poi va bene, i testi mitici dei primi capitoli ci dicono che il male viene dal diavolo. Il diavolo è, dal greco diaballo, colui che divide, colui che toglie armonia, colui che non vuole comunione, colui che vuole scontro, divisione e guerra. E qui l'abbiamo fino in fondo. La misericordia di Dio parte dal fatto che la lotta tra bene e male è sempre presente nella storia umana, ad ogni livello. Ma non solo a livello di peccato, qui il peccato è esplicitato in modo durissimo, perché quel tendiamo insidia al giusto che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge, ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Di per sé il giusto non è colui che fa il savonarola. Il giusto è quello che fa il bene e perciò è condanna vivente. Dobbiamo stare molto attenti. La lotta tra bene e male non avviene perché il buono combatte il male. Il buono fa il bene e il bene dà fastidio. Come danno fastidio tutti i beni. Per esempio, qui è esplicitato il fatto che ci è veramente di incomodo perché ci condanna. Altrove è la gelosia che rovina la relazione. Tu hai tutto, me lo ricorderò finché campo, due fratelli. Viene da me uno, mi dice non so cosa fare. Alla morte di mio padre, mio fratello mi ha detto tu hai avuto tutto dalla vita, io niente, tu mi devi. E io che, tra l'altro, papà è stato attentissimo nel dividere la sua eredità, io non so più dove sbattere, perché veramente questo è sicuro che io gli devo, e mi fa guerra. Un caso limite? No, non è un caso limite, tutt'altro. Allora, siamo chiamati a prendere coscienza che lo scontro tra bene e male ci deve meravigliare quando non c'è, non quando c'è. Forse questa è una delle ragioni per cui oggi è così difficile accogliere la misericordia, perché tutti sono invitati a realizzare se stessi. Dicono che il rischio più grande nelle nostre società occidentali è il narcisismo, e voi sapete che dalla mitologia Narciso è colui molto bello che si specchia in una pozza d'acqua e si vede bello fino al punto che ci cade dentro e ci annega. Ma il narcisismo è mettere se stesso al centro. Qui nessuno di questi si dice ma forse potrebbe avere ragione lui, non sarà forse il caso che io metta in discussione il mio comportamento? Niente di tutto questo. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Sì, perché dobbiamo accettare che in tutti noi, perché per carità, non mettiamoci dalla parte del giusto, mettiamoci perlomeno per la legge delle probabilità, mettiamoci dalla parte dell'uomo e della donna comune. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, del tutto diverse sono le sue strade. Questo porta ad una conclusione che è fondamentale. Anche il giusto ha bisogno di misericordia, perché quando si sente combattuto ci sono dei momenti che non ce la fa più. L'abbiamo in Cristo, no? Scusi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo è l'ultimo sfogo. Se è possibile, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta, e suda sangue. Torniamo ancora indietro. Prese la ferma risoluzione di dirigersi decisamente verso Gerusalemme. Credo che sia la fine del capitolo settimo di Luca, 7:55, giù di lì. Il che vuol dire che fino a quel momento Gesù gira alla larga dalla Giudea, perché sa che andrà a morirci. A un certo punto dirà: la mia anima è triste fino alla morte. Padre, ti rendo lode perché è giunta la mia ora, e che dirò? Allontanami da quest'ora? Ma è per quest'ora che sono venuto. Padre, glorifica il tuo nome e glorifica anche me. C'è pieno nella Bibbia, anche ebraica, Un esempio un po' meno nobile, ma altrettanto significativo, è la notte di lotta tra Giacobbe con l'angelo. Giacobbe sta scappando perché Esaù gli ha promesso che lo ucciderà, perché gli ha rubato la benedizione della primogenitura alla morte di Isacco. Ed è la madre stessa dei due figli di Esaù e Giacobbe che le dice: scappa, perché adesso non ti posso più difendere. Se tuo fratello ti prende, ti uccide. Lui scappa e mentre sta scappando, no, sto facendo confusione. Mentre sta scappando, trova la scala. Mentre dorme, vede una scala su cui scendono e salgono gli angeli di Dio, cioè Dio che gli è fedele. La lotta di Giacobbe con Dio avviene 20 anni dopo, quando ormai adulto, ormai realizzato, perché ha un vero e proprio clan, incontra suo fratello Esaù per la prima volta, che anche lui, ormai adulto, ormai realizzato, anche lui ha un clan. Con la differenza che il clan di Giacobbe è un clan di pastori, il clan di Esaù è un clan di cacciatori, per cui sanno cos'è la forza, sanno cos'è la lotta, sanno cosa sono le armi. C'è di mezzo lo Jabok e Giacobbe non sa cosa fare. Furbo e astuto com'è, durante il giorno manda tutti i suoi familiari al di là del ponte e dice: i miei familiari non li toccherà. E lui rimane da solo e in quella notte lotta con l'angelo di Dio. Perché? Perché ha paura, non accetta le conseguenze dei suoi errori.
Comunque anche qua, quello che a me colpisce di questa lettura quando l'ho letta è il fatto che questi qui, quelli che attendono le insidie, credono in Dio.
Oh sì.
E c'è una sfida, cioè per dire, Dio è dalla mia parte, non da quello lì, perché sennò interviene.
Certo.
C'è tutto, non lo so come dire, mi ha colpito sto rapporto con Dio di questi
persone. Intanto guardate il versetto 18. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalla mano dei suoi avversari, che siamo noi.
Sì.
Ma c'è di più, andate un po' più giù.
Anche quando dice
non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, è l'ultimo versetto, eh? Sì. Né credono a un premio per una vita irreprensibile. Intendiamoci, questa visione non è la visione di Cristo, eh? Però è la visione della religiosità antica, forse anche oggi. Chi di noi in certi momenti di dolore non ha urlato a Dio: ma che cosa ho fatto perché tu mi faccia così soffrire? Non sono scherzi questi, eh? Ma nel mondo antico Dio era veramente il gancio a cui era appeso il bene e la sua vittoria. La giustizia è il suo premio, il male e la lotta contro il male è la sua sconfitta. Gesù verrà a dirci: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi il mondo è il genere umano. Però l'Apocalisse ci ricorderà che gli angeli di Dio con a capo Michele combatteranno contro gli angeli del maligno per salvare l'umanità. Quindi vedete come il discorso si fa complesso, vedete com'è difficile oggi, perché noi oggi in tutto questo non ci capiamo più niente. Pochi giorni fa mi è stato spiegato, perché io non l'ho mai visto, che su Netflix, credo che sia un altro di questi canali molto seguiti, e che fanno un pacco di lira, no, la lira non esiste più, ma un pacco di soldi che non immaginiamo neppure, c'è uno sceneggiato molto propagandato, una sorta di Dan Brown in video, in cui ci sono angeli che si contrappongono a Dio, angeli che rifiutano l'uomo, e chi me lo raccontava mi diceva: sai, un suo fascino ce l'ha. Tant'è che se non cerco di ragionare per capire bene cosa c'è dietro, dove voglio arrivare? Si parla del fatto che noi dobbiamo realizzarci. Si mette noi stessi al centro, questo anche nella vita consacrata. Spiace dirlo, ma è così. Se volessi essere più cattivo potrei aggiungere ancora qualcosa. Quindi la prima cosa è la realizzazione di noi, a qualunque costo. Basta vedere come la gente va per strada. Per esempio, una delle cose rispettate di meno sono i limiti di velocità. Chissà dove dobbiamo correre, però tutti, 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 tutti devono correre per arrivare primi. Del resto anche i giornali devono arrivare primi. Perché se la stessa notizia ce l'ha da prima il giornale X, almeno inizialmente una maggiore audience del giornale Y. Dall'altra però non abbiamo spirito critico. Sì, effettivamente forse ho sbagliato io perché la precedenza era la sua, sempre per fermarsi alle macchine, ma manco per sogno. Io ricordo. E parecchi anni fa, perché queste cose non nascono di colpo, beccano una persona in una transazione illecita, cioè uno che per riconoscere un diritto dovuto ad un altro chiede una tangente. Quello va a lamentarsi ai carabinieri e i carabinieri dicono: lei faccia tutto quello che quello gli chiede. Con un solo particolare, ci avverta un momento prima e soprattutto per i soldi dia questi soldi che erano segnati. E voi sapete che ci sono delle cose per cui, che ne so, li metti sotto una macchina e ti accorgi che c'è un segno rosso sul
Che significa il segno rosso?
che questi soldi te li ho dati io e tu non puoi
Per
dire che li avevi per la
la
polizia. Perfetto,
polizia li ha dati.
allora arrivano alla transazione. Piombano i poliziotti, arrestano il concussore, cioè colui che. Poi questo qui a un certo punto dà un'intervista, dice: avrò forse sbagliato. E tu che sai tutto l'episodio dici: forse. E che caspita, t'han preso con le mani nella marmellata, avrò forse sbagliato. Siamo in questa condizione. È giusta l'osservazione per cui Dio c'è, ma certo che c'è Dio. Ma Dio è dalla mia parte. Capite? Ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Che
Che
cos'è
qualche
il.
volta potrebbe fare un po' di più di.
Ci arriveremo, sorella, le assicuro che ci arriveremo, sor Luciana. Oh, se ci
Però
arriveremo.
questi vogliono che faccia, perché dice: condanniamo la morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Il dubbio è che se c'è un dubbio è Dio che deve farsi vedere.
Appunto. E lo strano qual è? Guardi un po' a Cristo. Interviene Dio?
E poi l'ha risuscitato
No, cara, per favore si fermi
sul
prima.
calvario. No, dopo
Alla morte interviene Dio?
no.
È lì. Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Però non l'ha abbandonato.
Però si è sentito
Gli dona,
abbandonato,
tanto
non l'ha
lui si sente,
aiutato
no, chiedo
però
scusa,
si è
intanto
sentito
lui si è
abbandonato.
sentito abbandonato,
Lui si è
primo.
sentito
Secondo,
giusto.
morire crepa, che piacciono o no. Terzo, avviene l'indicibile, perché noi crediamo in qualcosa che non entra nella logica, è già un aspetto, ma neppure nelle facoltà umane.
Non conoscono i misteriosi segreti di Dio.
La risurrezione di Cristo, l'unica persona, con tutte le lacrime che condiscono il suo rapporto con Dio,
Maria.
l'unica persona è Maria, che però ci
Di
mette
cui
un
non
po',
sappiamo niente.
infatti, ci mette un
Cosa ha
po' perché
pensato?
prima di tutto lo prende per il giardiniere
Ah, cambiamo.
e poi le viene detto Maria, l'essersi sentita chiamata per nome. Le dà la possibilità di riconoscerlo. Gli apostoli non le crederanno. Gli apostoli continueranno a nascondersi fino alla Pentecoste per la paura di far la sua fine. Cioè, stiamo attenti, il mistero della risurrezione è fondamentale per noi, è la forza grande della fede cristiana. Ma non lo dobbiamo dare per scontato. Perché se lo diamo per scontato, lo diamo per scontato. Lei potrebbe dire la fatica che stiamo facendo in parrocchia perché abbiamo tolto dal centro il crocifisso E abbiamo lasciato uno spazio luminoso ma vuoto. C'è la gente che ogni tanto viene, Don Pio, com'era bello prima. Perché la chiesa è intitolata La Risurrezione. C'era questo muro che si spaccava come un fiore, però dietro c'era il crocifisso. La stessa persona, un artista o un frate, che l'aveva fatto, l'ultima volta che l'ho visto prima di morire, mi dice: sì, poi sai, dobbiamo rivederlo quello.
Io metto La Risurrezione.
Bisogna mettere almeno la tomba vuota. E io gli dico: sì, spero che tu trovi il tempo. Non l'ha trovato, è morto. Aveva già 80 anni suonati.
Comunque è giusto il vuoto.
Il vuoto è la... Però lei deve vedere la fatica che fa la gente. Beh, la vedrà oggi.
Preferisce la croce o la risurrezione?
Sì.
Perché si vede.
Perché la croce si vede e perché la croce, in fin dei conti, ha dominato la nostra fede per 2000 anni, Ricordiamoci che chiese dedicate alla risurrezione fino al Vaticano II non ce n'erano. E le chiese dedicate alla risurrezione sono per lo più quelle del cimitero, che sono quelle in cui la croce, e infatti anche la mia, in cui la croce è enorme. Perché cosa c'è di peggio che celebrare funerali? Dovremmo arrivarci. Qual è la chiesa più importante per la Chiesa Cattolica nel mondo? Qual è la chiesa più importante?
San Pietro.
È in terra di Israele, dai, su. La chiesa del Santo
Sepolcro.
Non è il sepolcro vuoto, è la chiesa del Santo Sepolcro. Capite?
No.
Non è la chiesa della risurrezione. Oh. Ecco dove volevo arrivare.
Ma nella stessa chiesa non c'è anche la...
Lei ha ragione, anche se non sa cosa dirmi, perché c'è piena di divisioni, un pezzo è per gli ortodossi, un pezzo per i caldei, e ognuno ci venera quello che vogliono, quello che vuole.
E bisticciano tra di loro.
Questo è normale, non c'è bisogno di essere di diverse chiese. Però, chiaro, cosa vuol dire pregare questa pagina? Vuol dire andare a vedere quanto la Bibbia è onesta. La Bibbia prende i nostri dolori. E c'ho ancora qualche minuto perché non voglio superare i 30, ma capite, la Bibbia conosce i nostri dolori. Possono essere dolori, come si può dire, non causati dalla nostra scelta di vita. Pensate chi tra di noi ha perso qualcuno caro nella sua famiglia nei primi anni della sua vita, oppure ha avuto una persona cara. Fonte più di preoccupazione, di dolore e d'altro per motivi di salute che altro. Pensate alle famiglie sfasciate. Pensiamo a tutte le grandi sante, facciamone due per tutti i nomi. Teresa di Lisieux da una parte e Bernadette dall'altra. In convento sputano l'anima. Sto leggendo la vita di Bernadette scritta da un ebreo, Werfel. Mamma mia, rimani veramente allucinato. Ma non solo. Pensate alla fatica del matrimonio oggi. Oggi, soprattutto noi quattro che sposati non siamo, almeno mi risulta, non abbiamo idea, se non guardiamo un momento intorno con occhi puri, di cosa si può soffrire nella vita di coppia. Non fosse altro perché le aspettative e le pretese spesso non si conciliano. Le aspettative per lo più sono quelle della donna, che non è più quella di ieri e con ragione ha aspettative nuove. Le pretese per lo più sono quelle del maschio, che vorrebbe essere all'altro ieri perché comandava e faceva i fattacci suoi. Ma ci sono di quei dolori che nessuno che non li viva possa immaginare, riesce a immaginarli. Io che sposato non sono davanti a certi dolori, ma vi assicuro che rimango senza fiato. Eccone una lettura molto teologica, se volete, ma molto reale per la nostra preghiera. Partiamo di qui. Allora, quel pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Questa frase è di un valore enorme. Sapete qual è l'atteggiamento che domina di più? Chi è scampato all'eccidio del 7 di ottobre nei territori invasi da Hamas? Sapete qual è il sentimento che domina di più? Negli altri all'esterno è il desiderio di vendetta, perché in questo momento i due stati sono veramente impazziti. E questo lo dicono ebraici e palestinesi un pochino più illuminati della media. Ma per quelli di quella zona, è come mai io sono scampato? Che merito ho per essere scampato? Hanno violentato mia moglie davanti a me. Hanno preso mio figlio e l'hanno gettato in aria e hanno fatto il tiro a segno. Hanno trattato gli anziani con una violenza assurda. Hanno ucciso migliaia di giovani che stavano facendo una festa, con un piccolo particolare, perché poi bisogna essere molto onesti. Qui fanno la festa, qui c'è l'alto muro, dietro c'è Gaza, con 2,5 milioni di persone, tra le quali le più giovani, tutte quelle sotto i 20 anni, non hanno mai passato il muro. E allora quando con i bulldozer hanno buttato giù tutto e sono passati con le motorette e i mezzi militari, erano veramente infoiati. Qual è il brutto? Che chi è rimasto dice: ma io mi sento colpevole perché sono vivo. Lo stesso è successo i reduci dai lager, eh?
Sì, anche in altre disgrazie c'è sempre questo. No, anche in altre situazioni di disgrazie esce che chi è sopravvissuto si sente quasi in colpa.
Sì. Ecco perché quando qui dice cancella la mia iniquità, l'iniquità non è solo quella dei peccati. La Chiesa la deve smettere di mettere al centro il peccato. Non perché il peccato non ci sia, ma ci sono dolori che sono molto più grandi. Ma scusate, un terremoto? Voi sapete forse che in parte il terremoto di Messina, che è del 1900, non è ancora stato cancellato totalmente. Ci sono ancora zone nelle quali le case non sono state ricostruite, 1901. Vi lascio stare il resto. Certo, fossero tutti stati come in Friuli, vi ricordate? In Friuli, rimboccati le maniche, sono ripartiti. Il mistero di oggi è un mistero di grande contemplazione. Alle origini, che lo Spirito Santo aiuti me e voi in questo.